Salve a tutti, buongiorno. Siamo arrivati all'ultimo appuntamento di Scrittori raccontano scrittori e sono molto contenta di vedere persone che vedo dall'inizio, non ci hanno mai abbandonato. E diciamo che con Gloria Manghetti abbiamo fatto un programma che mi sembra sia andato piuttosto bene e forse c'è solo da dire che dobbiamo coinvolgere forse le scuole un po' più massicciamente, anche se il nostro pubblico sarà contentissimo oggi di essere comodamente seduto. come notate, appunto, oggi stavamo parlando con Alessandra Sarchi, che saluto e ringrazio di aver accettato di venire. Non ci sono le scuole, non ci sono state per due autori, no? Betocchi? Anche Tozzi? Ah, Federico Tozzi, Betocchi e Volponi. Non è un caso, poi in alcuni casi abbiamo avuto anche scuole che venivano da fuori, non fiorentine, che si sono, perché le fiorentine le invitiamo, le altre lo leggono da qualche parte e si autocandidano a venire, cosa che ovviamente ci rende molto felici. Quindi ci sarebbe da chiedersi come mai questi autori, cioè su Volponi me lo chiedo in maniera particolare, perché Petocchi è un poeta, vabbè, Tozzi molti anni fa, comunque è sempre stato un minore, in maniera, lo dico in maniera critica anche. Volponi è un grandissimo, è stato un grandissimo autore, forse non, questo poi sentiamo anche Alessandra cosa ne pensa, forse un po' poco letto oggi, perché è un autore molto, anche piuttosto complesso, insomma, che mette sul piatto molte realtà, diciamo, quella della finzione, ma anche quella della realtà sociale, insomma, della psicologia, cioè mette un po' tutto insieme e quindi forse è un autore un po' complesso. Comunque, saluto Alessandra Sarchi, che il premio Volponi lo ha vinto, mi pare, con il suo primo romanzo, Violazione, era uscito con Einaudi, con l'ultimo libro invece è stata finalista, quindi diciamo finalista vincitrice, perché i cinque finalisti sono anche cinque vincitori del premio Campiello. Le lascerei la parola e mi sembra che volevo dire un'altra cosa. Niente, ve la dico dopo. mi metto a sedere e ti ascolto.
Grazie, buongiorno a tutti. Io ringrazio sia Alba Donati che Gloria Manghetti per l'invito e per l'ospitalità in questa sede così bella. E, sì, io oggi vorrei parlarvi di Volponi, che è un autore, come si diceva, estremamente importante e nemmeno così lontano nel tempo, perché Volponi nasce a Urbino nel 1924 e muore ad Ancona nel 94. Quindi non sono nemmeno trascorsi 30 anni esatti dalla sua morte. E, è un autore al quale io mi sono rivolta più volte, insomma, che ho letto tanto, sia nella sua produzione romanzesca che anche in quella saggistica. Lui è stato articolista anche per il Corriere della Sera a lungo, poi scriveva anche su altre testate ed era anche poeta soprattutto. Perché mi sembrava, fra gli autori italiani del dopoguerra, quello che meglio poteva rappresentare un conflitto irrisolto, molto tipico del nostro paese, che è quello fra un passato storico, un patrimonio anche storico, quindi intendo anche monumentale, storico-artistico, davvero sontuoso e imponente, e una modernità, intesa come modernità economica, ma anche come modernità proprio dei modi di vivere, di società, di economia, molto mal assimilata, che produceva conflitti, che produceva anche un grande disagio, che non è solo un disagio estetico, guarda quanto è diventato brutto il paese, ma anche proprio un disagio per come le forme dello stare insieme, comunitarie, della società, si erano evolute. Ecco, mi è sempre sembrato che Volponi fosse l'autore che meglio di tutti incarnava incarnava questo dissidio, anche perché lo ha vissuto nella propria persona. Volponi nasce a Urbino, quindi in una provincia assolutamente magnifica, anche quieta, molto quieta, anche relativamente quieta, insomma, anche durante gli anni del fascismo, che sono gli anni della sua giovinezza. Nasce nel 24, e però poi trascorre la maggior parte della sua vita fuori da Urbino, a Roma inizialmente, dove si trasferisce avendo incontrato Franco Fortini, quindi nel giro dei poeti che lui frequentava inizialmente, in quanto a sua volta poeta, e va a lavorare come una sorta di sindacalista per un'associazione che si occupava dei diritti dei lavoratori. Arriva a questa associazione in realtà tramite Adriano Olivetti, che è dirigente appunto dell'omonima azienda di Ivrea, e che è un contatto che gli era arrivato anche questo tramite Fortini. Quindi fin dall'inizio stabilisce uno strano rapporto, cioè molto, molto singolare in Italia, ma non solo in Italia, fra lavoro, e un lavoro di tipo appunto poi imprenditoriale, perché Adriano Olivetti era a tutti gli effetti un imprenditore, e invece un mondo letterario, un mondo della poesia, e quello poi anche la singolarità del mondo creato da Olivetti a Ivrea, cioè di cercare di coniugare cultura e cultura e industria. Ovviamente, avendo vissuto dal di dentro tutta quella che è stata la fase dell'industrializzazione, della grande concentrazione manufatturiera italiana, voi dovete pensare che l'Italia dopo la guerra aveva meno di 30 milioni di abitanti, nel giro di un quindicennio quasi duplica il proprio numero di abitanti, e questi abitanti non vivono più nelle campagne ma vivono nelle città, quindi anche a livello demografico si assiste ad un cambiamento che è epocale, e questo cambiamento riguarda anche i lavori, cioè i lavori sono quelli manifatturieri, non sono più quelli agricoli, quelli contadini, cioè di quel mondo rurale da cui Volponi proveniva e che conosceva benissimo, essendo appunto cresciuto in una regione a prevalenza agricola come quella marchigiana. Quindi aveva presente molto bene il passato, un passato e una cultura rurale da cui l'Italia veniva, e la novità molto scioccante verso cui l'Italia si è diretta a passi da gigante, in maniera anche un po' caotica, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questi sono poi i temi che troviamo anche nei suoi romanzi, fondamentalmente. Finalmente è andato via questo bip bip. Però sono anche i temi che lui condivide con quello che da lui è considerato suo maestro, ma anche grandissimo amico, che è Pierpaolo Pasolini. E al gabinetto Vies sono conservate un po' di più di un'ottantina di lettere pubblicate di recente, insomma nel 2009, da Daniele Fioretti quasi integralmente, che testimoniano del rapporto fra Pasolini e Volponi, e che ci mostrano come questi temi, cioè il tema appunto della speculazione edilizia, del boom economico, proprio anche del come si vive da impiegati all'interno di un'industria, che cosa invece vuol dire esserne fuori e fare l'intellettuale. Tutti questi sono temi che noi troviamo all'interno di un epistolario che è interessantissimo, molto bello, e qua per lo più fatto da lettere che Volponi scrive a Pasolini, e non viceversa. Di Pasolini ce n'è qualcuna, ma relativamente poche, e sono anche molto interessanti perché Pasolini e Volponi si conoscono nel 54, perché entrambi vincono ex aequo un premio, il premio Carducci, per la poesia. Però in realtà la loro corrispondenza inizia nel 56. E perché inizia questa corrispondenza, e perché ora la troviamo al gabinetto Vieux? Ma fondamentalmente perché Volponi si allontana da Roma, va a lavorare all'Olivetti a Ivrea, e a quel punto si sente un pesce fuor d'acqua, cioè lui con aspirazioni letterarie, con già un libro di poesia pubblicato e premiato, si ritrova in una fabbrica dove si producono macchine da scrivere e i primi rudimenti, insomma, dell'industria computeristica, ma è lontano da quello che è l'ambiente che lui vorrebbe frequentare, che è l'ambiente romano, dove Pasolini invece continua a vivere, dove ci sono Gadda, dove ci sono Calvino, dove ci sono Bassani, cioè tutti gli amici e colleghi che lui aveva incontrato. E per questo inizia una corrispondenza nel 1956 che va avanti fino sostanzialmente alla morte di Pasolini, perché la corrispondenza termina nel 1974. 20 anni di dialogo, 20 anni di lettere, sono molto importanti, sono anche una cosa abbastanza rara, cioè in un tempo così, così lungo, trovare una corrispondenza fra due autori tanto importanti. E devo dire che fin dall'inizio, leggendo queste lettere, cioè fin dalle prime che si scrivono, secondo me emerge quella che è la differenza sostanziale di posizione fra Pasolini e Volponi, pur condividendo i temi e pur condividendo questo sguardo appassionato, anche molto lirico, sul paesaggio e anche sulla cultura rurale italiana, però per Pasolini si era sempre di più, la via maestra sarà quella dell'idealizzazione di quel mondo, quindi del rifiuto della modernità. E quella che lui poi chiama la mutazione antropologica, per lui è un disastro di proporzioni colossali. Volponi riconosce il problema, però appunto la sua scelta è stata diversa, lui ha scelto di essere comunque un uomo dell'industria, di lavorare all'interno dell'industria, quindi crede che sia possibile in realtà mediare fra le due culture, mediare fra questi due mondi. Io vi leggo quello che lui scrive a Pasolini in una di queste lettere conservate appunto all'archivio nel 60, dopo che la sua raccolta Le porte dell'Appennino aveva vinto il premio Viareggio, perché è veramente significativa di come ci fosse una differenza di punti di vista sostanziale. Mi pare che l'Appennino contadino non sia soltanto una poesia lirica dettata dalla nostalgia per la vita dei contadini e della campagna, o soltanto un saggio sociologico, ma che lamenti la condizione di infelicità in cui si trovano ancora quelle popolazioni nella soggezione agli dèi e alla natura, e che dica come per salvarle la cultura che fino ad oggi le ha aiutate a vivere non vada dimenticata nelle abbreviazioni di un discorso politico, ma guidata verso una coscienza moderna. Ora, si potrebbe anche dire che qua in nuce c'è già il Volponi politico. A un certo punto Volponi diventerà senatore nel 1983 e lo sarà fino quasi alla sua morte, fino al 1993, quindi per un decennio di legislatura. E, perché comunque lui vede un problema, ma si pone in una maniera anche molto attiva rispetto a questo problema. Cioè, lui dice... questa cultura che è arcaica, no? che fa parte appunto del mondo contadino nel quale l'Italia è vissuta fino ad ora, non va cancellata. Per Pasolini andava assolutamente preservata, era la cultura. Dice, non va cancellata, va guidata verso una transizione. No? Questa idea dell'essere guidati verso una transizione è una cosa che troviamo molto anche nei suoi romanzi. Poi vedremo che risulta, per lo più fallimentare, ma è un'idea guida forte. E comunque da questo epistolario emerge anche un altro elemento che secondo me è importante sottolineare, anche perché anche questo è un elemento non comunissimo, cioè il fatto che Volponi è tanto poeta quanto romanziere. Esordisce come poeta, esordisce nel 48 con la sua prima raccolta, si intitola Il Ramarro. Ed è molto interessante, secondo me, leggere quello che lui dice a posteriore, cioè quando era un po' più grande, di se stesso come poeta. Nel 48 lui era molto giovane, essendo nato nel 24. No? Vi leggo cosa dice della propria produzione poetica giovanile. Perché scrivevo poesie allora, non ancora ventenne? Perché ero incerto, perché avevo paura. Ero folgorato da certe immagini, da certe visioni, filtrate attraverso il ricordo delle letture incerte e frammentarie della scuola. che mi portavano ad avere un rapporto con fatti lontani, magici, perenni, quali gli astri, il paesaggio, le stagioni, le tempeste o le ragazze. O certe durezze della vita di allora, anche se già toccata dalle grandi speranze della libertà e poco dopo esaltata dagli effetti della liberazione. Scrivevo per uscire da me stesso, per intervenire e organizzare un piccolo, modesto rapporto con il mondo, di nuove immagini, di altre impressioni, per le mie pene, che invece erano vecchie, erano molto profonde dentro di me, perché erano le pene tradizionali delle adolescenze addolorate e immature. Ora, secondo me questa è una bellissima pagina di autoconsapevolezza, no? Del poeta da giovane, no? Perché si scrive poesia, no? Lui si rende conto di essere un ragazzo cresciuto a Urbino, quindi un ragazzo di provincia, un ragazzo che ha visto anche una cosa eccezionale, come la liberazione dalla Seconda Guerra Mondiale, e che scrive poesia perché appunto è ispirato dalla natura, perché è ispirato dalle belle ragazze, perché ha qualcosa da dire. Per lui poi, e lo vedremo anche in una testimonianza successiva, che cos'era la poesia. La poesia a quell'epoca per Volponi è l'esperienza ermetica ancora, quindi fondamentalmente anche Ungaretti. Però quello che mi preme dire è che la poesia non è solo un canale espressivo giovanile, cioè nel momento in cui appunto lui si affaccia all'idea di scrivere. Rimane comunque una forma di espressione che lui coltiva per tutta la vita. A fine della sua carriera abbiamo 10 raccolte poetiche contro 8 romanzi, quindi non è che ha scritto qualche poesia per dichiararsi al mondo. La poesia rimane per lui una fucina linguistica e anche di pensiero molto forte. Tant'è che, e questo è un documento inedito che c'è qui al gabinetto Viesseux, c'è una letterina molto breve ma che vi leggo perché è bella nel tono e perché ci dice delle cose, insomma, che lui rivolge al poeta Giorgio Caproni, gli scrive da Milano, dove nel frattempo era andato a vivere, ed è una lettera del 1980, quindi quando la carriera come romanziere e perfino anche come, insomma, come dirigente industria, ma anche come uomo politico di Volponi, era estremamente affermata. Eppure lui si rivolge a un poeta e così gli scrive: «Carissimo Caproni, la mia ammirazione per te è profonda, quanto sincera, e dura dai primi anni del 50, quando Pierpaolo mi aiutò a leggere meglio le tue poesie, essendo io allora preso più facilmente dalle grandi suggestioni ermetiche e dalle rimasticazioni eroiche delle traduzioni». No, mi fermo un attimo perché Pierpaolo è chiaramente Pasolini che l'ha introdotto la poesia di Caproni, e poi da qui capiamo appunto quella cosa che poi anche i critici hanno rilevato, cioè come la sua prima formazione sia una formazione fondamentalmente ermetica, no? Quello fosse un po' il terreno da cui pescava. Non solo, che Volponi le sue prime esercitazioni le fa come traduttore, è vero, abbiamo delle traduzioni di classici greci e latini fatte da Volponi. Proseguo nella lettura. «Capisci quindi come possa avermi fatto piacere la tua lettera sul mio ultimo libro», che fra parentesi credo sia Il pianeta irritabile perché era uscito nel 78, quindi nell'80 la lettera, «e per la tua confidenza e per quello che dici delle mie poesie. Anche in questo bel volume inaudiano ci sono molti sbagli, alcuni anche banali, come Saldali per Sandali. Terrò conto delle tue indicazioni per leggere l'antologia Garzanti, frettolosa sì e anche disattenta, che però è la prima che mi mette insieme, con la debita distanza misurata del numero di pagine, a poeti come te. Un abbraccio affettuoso dal tuo Paolo Volponi». Allora, si capisce benissimo come per Volponi essere considerato un poeta era comunque una cosa importante, anche quando era un affermatissimo romanziere. E come l'opinione dei poeti per lui fosse importantissima. D'altronde l'abbiamo detto all'inizio, Franco Fortini per lui non è solo un intellettuale e un poeta di riferimento all'inizio della sua carriera, ma anche colui che gli procura un lavoro, cioè perché gli fa conoscere Adriano Olivetti e lo manda a Roma, e poi da Roma farà carriera a Ivrea. Ma poi non c'è solo lui, appunto l'incontro fondamentale con il poeta è senz'altro Pierpaolo. E la dimestichezza e l'intimità che si crea con Pierpaolo Pasolini è davvero notevole. In una missiva del 72 gli scrive Volponi a Pasolini: scrivo a te come guardandomi allo specchio, no? Cioè, proprio come è una frase che si può dire solo ad un amico carissimo e intimissimo, ed è anche la frase che poi ha dato il titolo, un titolo molto bello, credo, no? Alla pubblicazione delle lettere che è stata fatta da Daniele Fioretti. Pasolini cerca di coinvolgere Volponi anche in altre imprese, una soprattutto, cercavo di farvi vedere un'immagine perché è molto carina, che è quella di Officina, che è una rivista letteraria che avrà una vita abbastanza breve ma molto importante, dal 55 al 59 con qualche interruzione. E nell'immagine che vi mostro ci sono appunto Pasolini, che tutti riconoscete, Francesco Leonetti, che è quello alla sua, ora non so per voi come siete messi, ma destra o sinistra, che è morto tra l'altro da pochissimo, credo sia morto a gennaio, Francesco Leonetti, o a dicembre, il poeta Roversi, che anche lui è morto qualche anno fa, e l'ultimo, alla parte opposta rispetto a Pasolini, è un Volponi giovanissimo. Ora, Volponi prende parte a queste riunioni di Officina che si tenevano per lo più a Bologna. Questa è una foto scattata sui colli di Bologna, non si vede benissimo, ma in un'immagine migliore si riesce anche a vedere il santuario di San Luca. E Volponi partecipa a questi incontri, anche se ha una posizione un po' diversa, insomma, rispetto anche alle tematiche che venivano discusse, ma proprio perché lui non è, appunto, lui è un uomo che sta all'interno dell'officina, un uomo che sta all'interno dell'industria, che la conosce dall'interno e che quindi ha uno sguardo un po' diverso rispetto all'approccio anche più intellettualistico dei suoi amici. E comunque, nonostante questa diversità, il rapporto con Pasolini è di grande intimità, al punto che nelle lettere noi troviamo delle correzioni vere e proprie, cioè Pasolini interviene sui testi di Volponi e Volponi lo lascia fare, anzi gli chiede di farlo. Vi leggo per esempio un breve passo di una lettera del 57 in cui Pasolini gli corregge la poesia Il cuore dei due fiumi. La tua poesia è bellissima, il Metauro permane alla nuova lettura, splendido, il Foglio ha migliorato fin quasi a raggiungerlo. Ci sono qua e là degli emendamenti che io, pazzo, frenetico e amoroso, ti propongo, sostituirei, che nego ogni strada con una frase più semplice e visiva, come, che cancellano le strade. Metterei sempre nella prima strofetta dopo Foglia, punto dopo Foglia, scusate, escludendo gli ultimi due versi, e nel primo verso della strofa seguente toglierei Azzurra. Ora, una cosa del genere, fatta a qualsiasi poeta autore, sarebbe indigesta. È veramente il tono di questa lettera vi lascia capire il grado di amicizia e di confidenza, cioè solo alle persone con le quali si è molto, molto in confidenza si lascia intervenire così tanto nel cuore, insomma, della propria scrittura. Un altro tema che emerge nell'epistolario fra i due è quello, appunto, molto lamentato da Volponi, dell'aridità del suo lavoro impiegatizio. Lui continuamente gli scrive: sono qua a Ivrea c'è freddo, non ci sono belle ragazze, non si può andare a passeggiare sul Lungotevere, non incontro né Bassani né Moravia, non posso fare le mie battute, insomma nessuno mi capisce, non ho libri da leggere, mi tocca comprare dei quadri, perché poi lui era un grande appassionato di pittura e collezionista. Insomma, questa lamentazio è ricorrente, però nello stesso momento Volponi è anche uno che non molla, cioè comunque per lui la sfida di fare il dirigente di industria e di occuparsi appunto poi della parte sociale dell'Olivetti, no? È fondamentale e ci crede moltissimo, cioè lui crede davvero che potesse esserci un'industria che nel rapporto con il territorio, nel rapporto con i lavoratori, nella trasformazione che ovviamente imponeva a una comunità, potesse migliorare le cose. E lo si capisce molto bene, cioè questa è una convinzione che lui tiene fino, diciamo, a che tiene il progetto olivettiano, quindi fino alla fine degli anni 60. Vi leggo un'altra testimonianza molto bella che ho trovato di Ottiero Ottieri, che peraltro è un collega olivettiano e altro grande scrittore, che a distanza di pochi anni dalla morte di Volponi così lo ricorda. A differenza di tutti noi letterati in azienda che abbiamo cominciato a sparpagliarci dopo la morte di Adriano Olivetti, no? Paolo è rimasto ed è rimasto come capo del personale e non come consulente. Lui voleva e doveva restare un uomo dell'azienda, è diventato uno dei più importanti dirigenti dell'Olivetti, data la sua intelligenza accoppiata a una capacità di lavoro aziendale che a me appariva abbastanza misteriosa in un uomo dalle così alte doti letterarie e poetiche. Ho successivamente capito come la lettura delle Mosche del Capitale, che si trattava dell'originalità e del paradosso di Volponi, e anche della sua tragedia, cioè della sua utopia aziendale, del suo tentativo di dare vita a un dirigere diverso. Ecco, qui Ottieri veramente sigla quella che è stata la vocazione professionale, ma anche la vocazione letteraria di Volponi. Che poi questa delusione, maturata per come sono andate le sorti dell'industria italiana via via, è una delusione di tipo politico, fondamentalmente, perché Volponi non viene mai meno alle sue convinzioni umanistiche, cioè all'idea appunto che ci fosse un umanesimo che poteva essere portato anche nel mondo economico. La cosa di cui si rende via via conto è che certe conquiste intellettuali sono difficili da applicare proprio sul corpo dell'umanità. E parlo di corpo perché comunque tutti i suoi personaggi sono espressione di un corpo fisico, che viene segnato dalla storia. Il suo primo personaggio romanzesco, Albino Saluggia, è un reduce di guerra, quindi è una persona che ha riportato ferite, disagio psichico, fisico, dalla Seconda Guerra Mondiale, e che nella possibilità di andare a lavorare in un'azienda, in un'industria, vede una possibilità di riscatto. Memoriale è stato scritto nel 1962, quindi siamo proprio in pieno boom economico. La fabbrica rappresenta la speranza di un nuovo inizio. Vi leggo cosa dice, no? La frase con cui Albino Saluggia riceve la lettera di chiamata dall'ufficio di collocamento ad un possibile lavoro. L'altra lettera, che veniva da un ufficio nuovo e sconosciuto, non poteva dispiacermi, anche se mi metteva ancora coi prigionieri. Riguardava l'avvenire, avviare un nuovo lavoro nell'industria, e poteva quindi essere un segno di liberazione e un passo avanti. Poi, nel corso del romanzo, Albino Saluggia perde progressivamente la salute mentale e fisica a causa della fabbrica. Ma è interessantissimo vedere come Volponi in realtà ci descrive la fabbrica, perché insieme alla natura e insieme alla descrizione delle chiese è un luogo sacro per lui. Cioè, vi leggo la descrizione perché è davvero significativa. Entra dentro la fabbrica e quindi la descrive. Poco dopo ero davanti alla grande fabbrica dove, trascorsi altri 5 giorni, mi sarei dovuto presentare. La mia curiosità fu ripagata dal più profondo mistero. La fabbrica, grandissima e bassa, ronzava indifferente, ferma come il lago di Candia in certe sere in cui è il solo, in mezzo a tutto il paesaggio, ad avere luce. Nemmeno in Germania avevo visto una fabbrica così grande, così tutta grande, subito sulla strada, senza recinti e cancellate, dove la gente potesse lavorare avanti e indietro, tra il chiuso e l'aperto. Io pensavo che una fabbrica avesse bisogno di movimento e quindi di cortili e di spazi, un po' come le officine dei meccanici, dove gli operai in tuta trafficano sempre tra il banco, le macchine e la strada. La fabbrica era invece immobile, come una chiesa o un tribunale, e si sentiva da fuori che dentro, proprio come in una chiesa, in un dentro alto e vuoto, si svolgevano le funzioni di centinaia di lavori. Dopo il momento, Dopo un momento il lavoro sembrava tutto uguale, la fabbrica era tutto uguale e da qualsiasi parte mandava lo stesso rumore. Più che un rumore, un affanno, un ansimare forte. La fabbrica era così grande e pulita, così misteriosa, che uno non poteva nemmeno pensare se era bella o se era brutta. È una pagina davvero interessante perché ovviamente il riferimento alla chiesa non è tanto sul piano architettonico, ma sul piano, insomma, sul piano simbolico. Ed è interessante vedere come questa cosa poi si ripeta all'interno del romanzo, no? E vengano coinvolte più dimensioni, cioè non c'è solo quella visiva, ma anche quella olfattiva, quella sonora. Poco più avanti dice: entrare nella fabbrica misteriosa, lucente, pur senza rompere il buio come un pezzo di stella caduta, era bello e affascinante. Con lo stesso stupore entravo nella chiesa del collegio di notte dopo il riposo, portando vasi di fiori e di erbe per preparare il sepolcro del giovedì santo. Ecco, queste descrizioni esprimono chiaramente una fascinazione che, se vogliamo, è anche ambigua, ma è reale per il luogo della fabbrica, insomma, per questo nuovo luogo, perché era in effetti in Italia, in quelle proporzioni e in quelle dimensioni, era abbastanza nuovo. Allora, Albino Saluggia, operaio deluso poi, perché all'interno della fabbrica verrà via via marginalizzato, gli si daranno, proprio perché è ammalato, ha i polmoni deboli, ma poi non si capisce se la sua sia una malattia reale o solo o mentale. Ad ogni modo gli verranno date delle mansioni sempre via via sempre minori, fin tanto che lo si metterà come guardiano esterno alla fabbrica, quindi ha un destino anche paradossale. E quindi lui è un uomo in rivolta, ma in realtà è in rivolta anche contro la campagna, nella quale la madre vorrebbe che lui lavorasse, perché lui è figlio di una madre vedova, che continuamente gli dice: guarda, tu non ti sposare perché sennò vai nei guai, ma soprattutto torna a lavorare i campi. E lui non ne vuole sapere in realtà di lavorare i campi. Quindi è un tipico personaggio, cioè questo Volponi è veramente bravissimo nel cogliere personaggi tipici della lacerazione, cioè che non appartengono più né a un mondo né all'altro, che non trovano risposta né nell'uno né nell'altro. E anche nel romanzo successivo, quello con cui poi Volponi vinse lo strega in realtà due volte, nel 65 con la macchina mondiale e poi con le mosche del capitale nell'89. La macchina mondiale è un romanzo anche questo molto strano, perché il protagonista è un personaggio, è un contadino filosofo fondamentalmente, cioè è uno che continuamente si interroga sul perché la natura faccia le cose in un certo modo e se c'è una maniera per l'uomo di correggere, ma poi è ossessionato anche dalle macchine, da tutte le cose che non capisce e continua a fare progetti più o meno utopistici, quindi di nuovo è una di queste figure della lacerazione, cioè di questi due mondi che a fatica stanno insieme. Peraltro è ispirato da un personaggio, a una figura storica realmente esistita, che è estremamente interessante, cioè questo Pietro Mario Vallesciani, che era un agricoltore, un contadino marchigiano, che però è anche autore di trattati fantascientifici e utopistici. L'utopia, in effetti, cioè come orizzonte lontano al quale mirare, è uno dei temi di Volponi. Utopia o distopia? Perché, per esempio, nel romanzo poi successivo, Corporale, che è del 1974, un romanzo al quale Volponi teneva moltissimo, che è estremamente difficile, pieno di salti temporali, pieno di cose che anche da un punto di vista della trama sono forse mal cucite. Corporale, ve lo ricordo, fu una delle ragioni per cui Pasolini e Volponi litigarono ferocemente. Non solo perché Pasolini, con il suo solito garbo, cioè amoroso, frenetico e pazzo, io ti scrivo per correggerti, cercava di dirgli: guarda che se non fai entrare il lettore in maniera un po' più graduale, il lettore si perde. E in effetti si perde, perché Corporale è un romanzo con pagine meravigliose, ma con dei salti per cui tu a un certo punto dici: ma dove sono? E non sai effettivamente dove sei. Volponi però non la, in quel caso non lo ascoltò, cioè continuò ad insistere sul fatto che la sua versione era quella, cioè lui era affezionato a quest'idea di un romanzo sgangherato, che per lui non era sgangherato, ma che nella sua idea doveva assecondare la nevrosi profonda del protagonista, che è questo Gerolamo Aspri, intellettuale, un po' mediocre, ex insegnante, soprattutto un uomo ossessionato da varie cose, fra cui l'idea di costruire un bunker antiatomico. Siamo nel 74, si capisce molto bene, gli anni della Guerra Fredda. Questa è veramente un'ossessione, quella del bunker antiatomico, per Gerolamo Aspri. E il romanzo rimane così, cioè un coacervo. Oggi un editor credo che farebbe un lavoro radicale su questo testo. Pasolini sarebbe stato meno radicale, ma credo abbastanza efficace, comunque proponeva soluzioni, secondo me, sensate. Volponi non lo ascoltò, ma la ragione del loro dissidio non fu solo questa, perché poi su quella si venivano anche molto civilmente incontro, essendoci appunto grande stima intellettuale fra i due. La ragione è più banalmente commerciale, cioè i primi romanzi di Volponi erano stati pubblicati da Garzanti per il tramite di Pasolini, che era consulente presso Garzanti, e anche questo doveva esserlo. Poi all'ultimo Calvino, che aveva molto corteggiato Volponi, avendo rifiutato la sua prima opera, ma poi essendosene pentito, insomma sobillato da tutto il clan einaudiano che diceva: ma come, ci stiamo lasciando scappare il più grande autore vivente, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, si fecero avanti e soprattutto Giulio Bollati si fece avanti per avere Corporale. Ma in realtà Volponi era già in parola con Garzanti. Insomma, Einaudi fece questa cosa che inondò le librerie italiane con 33.000 copie, che sono tantissime oggi, e lo erano anche nel 74, del romanzo di Corporale, perché Garzanti non potesse stamparle e quindi non potesse andare in stampa. Volponi poi pensava di farla franca, ma non è che Pasolini si arrabbiò tantissimo, e credo anche giustamente. Garzanti fece causa sia a Einaudi che a Volponi, perché effettivamente una cosa del genere non si fa, anche se la storia dell'editoria è piena di casi di questo genere. Ma questo ve l'ho raccontato perché è un aneddoto anche divertente, perché poi in realtà loro si arrabbiarono, Volponi e Pasolini si arrabbiarono molto. C'è infatti un'interruzione all'altezza di quei mesi della corrispondenza fra Volponi e Pasolini, ma poi questa cosa viene veramente superata molto bene, quindi insomma l'amicizia ha senz'altro retto. Dall'utopia alla distopia, e si arriva con quello al pianeta irritabile, che è il romanzo del 78-79, dopo ripubblicato, che è davvero una favola morale, in cui tutti questi temi, no, della speculazione edilizia, dello sfruttamento della terra, intesa proprio non solo terra da coltivare, ma terra in senso pianeta terra, no? Quindi il grande tema ecologico, che Volponi è uno dei primi autori ad affrontare in maniera così sistematica, con una scrittura anche che va così tanto dentro alle questioni, ai meccanismi proprio fisiologici, no? Sì, certo, c'era stato il libro di Calvino, La speculazione edilizia, che è un libro estremamente importante, però Volponi porta molto oltre questo discorso e immagina un pianeta distrutto, cioè il pianeta irritabile è fondamentalmente un pianeta distrutto, in cui a causa del saccheggio umano non è rimasto più niente se non questi quattro animali, che sono una scimmia, un elefante, un'oca e un nano, che ha tanti nomi, che vagano un po' come i quattro cavalieri dell'Apocalisse, cercando di capire come si potrà salvare il pianeta Terra. È una favola, un apologo di tipo morale, però è interessante perché forse è il primo romanzo, o comunque uno dei romanzi che un po' prepara quella che sarà la grande allegoria visionaria, anche di una scrittura assolutamente visionaria, delle Mosche del Capitale, che forse è l'ultimo romanzo, non nel senso della stampa, ma senz'altro nel senso della composizione di Volponi. L'ultimo è in realtà La strada per Roma, che però era un romanzo composto precedentemente, che viene pubblicato dopo. Dico questo perché nelle Mosche del Capitale, sì, nei Pianeti Irritabili abbiamo gli animali che parlano, nelle Mosche del Capitale ci sono le sedie, i computer, i quadri, i tappeti, le piante dell'ufficio che parlano, quindi è tutto un mondo che si anima e che prende la parola, quindi una grande fantasmagoria in un certo senso. Quello che secondo me è sempre molto interessante in Volponi è che lui riesce a portare a dignità letteraria, quindi a rendere oggetto di narrazione, oggetto letterario proprio, cioè cose che non lo erano mai state, cioè come i lavori manuali, ai bisogni fisiologici, la scrivania che parla, ecco, insomma, e poi funzionano, cioè hanno effettivamente, acquisiscono, diventano dei luoghi letterari sul serio, nella sua pagina. E questo lo si vede molto bene, insomma, nelle Mosche del Capitale, che è un romanzo non tanto lontano da noi, perché è uscito appunto nel 1989, quindi molti di noi c'erano quando è uscito e l'hanno anche probabilmente letto. Uno dei suoi ultimi romanzi, sul quale mi interessava spendere qualche parola, e mi dispiace molto che non ci siano classi di liceo venute, perché era un romanzo pensato per loro e che io avevo anche suggerito in lettura, perché credo che sia un romanzo che andrebbe fatto leggere nelle scuole, che è Il lanciatore di giavellotto, che è un romanzo uscito nell'81, che all'uscita, ma poi anche in generale, dalla critica volponiana è stato un po' guardato così, come un'opera, non dico minore, ma insomma, siccome meno sperimentale, anche tutto sommato meno volponiana. In realtà io non sono di questo avviso, anzi credo che sia un'opera in cui tutta la qualità visionaria e la carica figurale della sua scrittura è così ben sedimentata invece con la sua grandissima capacità di lettura storica, da aver creato davvero una storia che è un archetipo della cultura novecentesca italiana. Cioè un archetipo almeno quanto lo sono Araceli di Elsa Morante e Agostino di Moravia, perché è la storia di un ragazzino, cioè la fallita iniziazione sessuale e alla vita di un ragazzino che è cresciuto durante il ventennio fascista. È una tragedia epica e fratricida, perché poi appunto questo ragazzino alla fine ucciderà la sorella, ed è estremamente interessante perché il protagonista, il lanciatore di giavellotto, appunto si chiama Dammi Impossanza, è anche un po' il ragazzino che Volponi deve essere stato, cioè cresce in questa regione molto quieta, molto bella, anche come le Marche, ha dei pedagoghi, no, che lo formano, perché c'è questo nonno che è estremamente liberale e questo calzolaio presso il quale lui va a fare delle chiacchiere, che sono entrambi tra l'altro estremamente attenti alla questione delle donne. Gli dicono che le donne vanno trattate bene, perché già nella vita hanno un sacco di problemi, quindi vanno in realtà trattate meglio, che bisogna essere gentili con le ragazze, cioè quindi c'è tutta un'attenzione al côté femminile che non è casuale in un romanzo in cui viceversa poi a vincere sarà la cultura repressiva, fascista, prepotente, appunto di Marca, fortemente maschilista. Faccio una piccola digressione rispetto a quello che poi è lo svolgimento del lanciatore di giavellotto, per dire che non era la prima volta che Volponi si concentrava sulla figura di un adolescente e di un adolescente problematico, perché in un testo che apparentemente non c'entra niente con la sua produzione narrativa, che è l'introduzione al Maestri del colore, che esce nel 1968 su Masaccio, in realtà lui tratta Masaccio esattamente come un ragazzino orfano. Ed è molto interessante, Masaccio era effettivamente orfano, ma è molto interessante come lui ne parla. perché lo vede come un bambino che rimane senza padre, che quindi viene mandato a bottega a impastare, a spezzare le terre, a raschiare le tavole. No? Dice, la pittura poteva essere uno studio accostabile per lui, nella bottega di qualcuno, a impastare, a spezzare le terre, a raschiare le tavole, a inchiodare, sempre con il fratello minore accanto. Quindi lui sottolinea molto, in un pittore che poi viene riconosciuto come il maestro della scienza prospettica, in realtà il lavoro delle mani, cioè il lavoro fabbrile. E a me ha colpito molto vedere questa sottolineatura e vedere la data in cui esce questo testo. Siamo nel 1968, in piena contestazione giovanile, in pieno boom economico, perché io ho trovato che questa lettura di Masaccio sia una lettura estremamente modernizzante, cioè il fatto che lui lo veda prima di tutto come un ragazzo orfano, quindi che non ha un padre, e poi come, cioè appunto come un ragazzo che nel lavoro delle mani trova il riscatto. A me è sembrato veramente che Volponi stesse cercando di dare una risposta al suo tempo, no? Cioè agli anni che viveva, che erano gli anni della contestazione, ma anche gli anni del boom economico, quindi di perdita di tutto quel retaggio di sapere fare manuale e anche di contestazione ai padri, che era l'aria che si respirava in quegli anni. Io vi rileggo, perché penso che valga la pena farlo, un brano, scusate, adesso poi se vi riesco anche a trovare, però qua non c'è, e vabbè, fa lo stesso, ve la immaginate. Volevo farvi vedere un affresco della Cappella Brancacci, ma comunque la conoscete tutti. È il battesimo dei neofiti di Masaccio, perché il modo in cui lo legge è significativo dell'idea che lui proietta su Masaccio. Dice, forse l'ansiosa emergenza è un'espressione longhiana, Longhi l'aveva usata per gli uomini di Piero della Francesca, no? Di ciascuno, per conto suo, la sua trepidazione così terribilmente accentuata nelle figure dei due giovani ignudi che stanno per ricevere il battesimo, proprio perché collocata nell'ordine scientifico della ricerca prospettica, è quella che ha dato agli storici il suggerimento di un ideale, di una coscienza storica, secondo la quale, per dirla con Eugenio Garin, pittori come Masaccio e Piero della Francesca generarono e fissarono nei loro affreschi la figura fisica dell'uomo, che la mediazione contemporanea aveva indicato come l'essere privilegiato, capace di dominare il mondo. Allora, il fatto che lui pensi a questi ragazzi che hanno i capelli lunghi e che sono nudi nell'affresco di Masaccio, no? Come il prototipo del mondo nuovo, a me ha colpito tantissimo, perché davvero io la leggo come una forma di trasposizione, no? Di un umanesimo che è assolutamente non libresco, non intellettuale, ma esistenziale, che va verso il mondo. Cioè lui guardava i ragazzi che aveva intorno con i capelli lunghi, che contestavano i padri, appunto, che rinnegavano i padri. E mi sembra molto interessante fare un confronto con quello che invece l'altro adolescente che lui ha creato da un punto di vista romanzesco, che è Dammi Impossanza, perché il giovane Masaccio, per quanto poi muore molto giovane andando a Roma, è comunque un uomo che attraverso il lavoro delle mani, è un giovane uomo che non ha il padre, che ha un rapporto, anche questo nell'introduzione di Volponi viene messo in luce, un rapporto di grande Edipo con la madre, ma che nel lavoro trova riscatto, trova appunto questa dimensione di realizzazione del sé, che è un'idea anche umanistica. Mentre Dammi Impossanza, che pure ha dei pedagoghi che gli insegnano come stare al mondo, che sono il nonno appunto e il calzolaio, e il nonno è un vasaio, quindi è un uomo che gli insegna a lavorare con le mani, a lavorare con la creta, a dipingere i vasi, esattamente come Masaccio aveva imparato, no, a lavorare le crete, ed esattamente come Volponi aveva visto nella propria infanzia, perché Volponi è figlio di un proprietario di una fornace di mattoni e tegole. Poi, adesso detta così sembra volgare, ma insomma sono quei bellissimi mattoni, quelle bellissime tegole che ci sono nelle Marche, che troviamo in tutti i palazzi marchigiani. Però Damin fallisce perché? Non perché appunto anche lui avrebbe avuto questa possibilità, no? Di un apprendistato alla vita migliore, ma perché la fallisce? Perché viene sopraffatto da un tipo di cultura assolutamente repressiva, assolutamente maschilista, e che nella prepotenza e nella negazione vede il punto di forza, no? La storia di Damien Postanza è anche abbastanza semplice. Ha una madre molto bella, di cui è innamorato, come forse molti bambini, poi però scopre che la madre ha un amante, che è un gerarca fascista, Tarquinio Marcacci, e da quel momento in poi lui sviluppa un'ossessione assolutamente edipica, dalla quale non uscirà più, che lo porta a tormentarsi, a tormentare anche la madre in tutti i modi possibili e immaginabili. Cioè è veramente, non riesce a uscire da questa spirale di vergogna, autocastrazione, senso di colpa, ma anche comunque negazione di tutto il mondo femminile. Nello stesso momento avrebbe gli strumenti per riconoscere alla madre la libertà di avere un amante, tanto più che il padre la trascura, perché il nonno a un certo punto le dice chiaramente: ma poveretta, l'unico errore che tua madre ha compiuto è quello di essersi innamorata, e non è un errore, fra l'altro. Ma in realtà la figura che esercita maggior fascino, ed è un fascino tutto negativo su Damien, non è il nonno, è purtroppo l'amante fascista della madre. Vi leggo la descrizione che lui fa, che Volponi fa, del momento in cui il ragazzino viene portato ai giochi, questi giochi appunto regionali, che sono organizzati da Tarquinio Marcacci, quindi dal gerarca fascista con cui ha una relazione la madre. E Damien lancia il giavellotto, insomma quella è la prova in cui lui è chiamato. L'attrezzo prese dritta la direzione e l'aria e filò non troppo lato sopra il campo, a lungo da sparire in fondo contro la riga della rete metallica di recinzione. Sulla pista, dall'altra parte, piegò in basso la punta e andò a conficcarla poco prima della terra rossa. Fu accompagnato nell'ultimo tratto dal boato di tutti, che cessò d'improvviso quando sfrullò e si impuntò per conficcarsi. Dopo un attimo scoppiò un applauso fragoroso. Damien era ancora rovesciato dentro il proprio amaro, con gli occhi persi dietro l'astra della sua sfida. Sentiva confusamente l'applauso e guardò Marcacci. Lo vide che esultava con le braccia in alto. Marcacci lo raggiunse e lo abbracciò. Damien stava duro, ma dopo un momento cedette e affondò la faccia tra i tiranti e le strisce di quell'abito fino alla spalla. L'odore di Marcacci era forte e confidente. Damien lo accolse, cosciente di non provare la repulsione che si sarebbe aspettato. Quindi purtroppo in realtà lui è molto attratto da questo esempio di virilità, così tutta muscoli pompati e retorica militare. D'altra parte è anche un ragazzino che legge in quegli anni i fumetti dell'Intrepido, che erano appunto pieni di celebrazione di eroi di conquista. Il suo grande fallimento è appunto quello nel rapporto con l'altro sesso, nel rapporto con la madre, che lui comincia a demonizzare, e via via con tutte le figure femminili. Esattamente lo stesso percorso che, come ricordavo all'inizio, compiono, anche se in maniera diversa, sia Emanuele, protagonista di Araceli, sia Agostino di Moravia. Vi leggo la descrizione che lui dà della bellezza della madre, perché è davvero significativo di come tutto il mondo femminile a un certo punto si distingua, concedetemi una parola, in madri idealizzate sante e puttane. Se lui entrava nella stanza della madre o nel cesso dopo di lei, era piuttosto spinto a cercare i segni della colpa materna, della corruzione del suo corpo, sempre attiva e che avvolgeva tutto intorno con schiume invisibili ma calde, con ribrezzo e fino al soffocamento. L'immagine della nudità più intima della madre era confusa dentro un'immensa, impossibile voragine piena di piaghe, di legacci e di lane. Certamente il contrario di una figura che potesse stimolare il suo gusto. La stessa bellezza di sua madre Norma, della giovane sposa cittadina decantata in tutta la valle del Metauro, poteva essere da lui riconosciuta solo come negazione del corpo materiale e di tutte le sue esigenze. Cioè, quindi appunto può esistere solo la mamma idealizzata, ma la donna reale non può esistere. Ecco, secondo me mettere a nudo la radice di questa cultura che noi ora chiameremo maschilista, ma che affonda appunto poi le sue radici in un momento storico anche molto preciso, almeno qui viene individuato come l'ideologia fascista, era importantissimo farlo negli anni Ottanta, perché poi gli anni Ottanta sono stati gli anni del disimpegno ideologico, appunto degli anni del gaudio a tutti i costi, della deideologizzazione. L'81 tra l'altro è anche un anno significativo. Araceli, che pure è ambientato in quegli stessi anni, cioè negli anni del dopoguerra, esce l'anno dopo, nell'82, quindi secondo me è importante domandarsi come mai due scrittori così attenti, no, allo svolgimento storico del nostro paese, prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale, all'inizio di un decennio che poi appunto sarebbe stato i gaudenti anni Ottanta, si siano così tanto interrogati su quello che sicuramente a loro appariva un nodo irrisolto, no? Tanto da diventare un archetipo della cultura italiana, cioè questo rapporto maschile e femminile, il rapporto con la madre, cosa vuol dire per un uomo in Italia diventare un maschio, no? Cioè sostanzialmente mostrare i muscoli, no? Negare tutta la parte femminile. All'interno del Lanciatore di Giavellotto ci sono delle pagine bellissime, abbastanza, che ricordano abbastanza da vicino quelle di Agostino di Moravia, no? Di giochi fatti lungo il fiume, in cui i maschi, che potrebbero fare esattamente gli stessi giochi che fanno le femmine, anzi le femmine li invitano a fare quei giochi lì, eppure no, si sfottono a vicenda, no? E a tutti i costi devono negare qualsiasi forma di manifestazione affettuosa o carina, no? Per dire invece che sono maschi, predatori, eccetera, eccetera. A me tutto questo mi sembra che sia molto importante che sia stato detto all'inizio degli anni Ottanta, e mi sembra importantissimo che venga riletto oggi, proprio perché lo vediamo tutti i giorni nelle cronache dei giornali, non sono questioni lontane da noi, non sono questioni lontane dalla formazione dei ragazzi oggi, dall'educazione, per questo che ritengo che Lanciatore di Giavellotto sarebbe davvero un romanzo importante da fare leggere a scuola. Ed è un romanzo col quale Volponi sicuramente fa i conti con un passato storico, cioè con la storia d'Italia, con la storia anche con un tipo di cultura all'interno della quale lui era cresciuto, perché lui era un ragazzino negli stessi anni in cui lo è il suo protagonista. Ed è ovviamente molto 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 critico nei confronti di quel mondo. Il romanzo ovviamente si conclude, è un romanzo tragico, si conclude con una tragedia, perché Damin, accecato dalla gelosia, uccide la sorella inerme, sta ballando con un amico ad una festa paesana alla quale partecipano, ma lui viene accecato dalla gelosia, accecato dall'idea che un corpo femminile possa essere contento di esistere, e le taglia la testa letteralmente, dopodiché si butta da dal ponte sul fiume Metauro. Ma sembrerebbe di leggere davvero uno dei fatti di cronaca quotidiana, se non fosse che si tratta della sorella e non della fidanzatina, ma siamo lì, insomma, sono cose che purtroppo leggiamo tutti i giorni sui giornali e che secondo me ci interrogano molto anche sulle radici culturali, perché io credo che sia lì il vero problema di quello che succede in questo paese. E sulle radici culturali Volponi non ha mai smesso di interrogarsi anche riguardo a quello che era la sua contemporaneità. È interessante, no, vedere come all'inizio di quel decennio, nell'81, pubblica un libro ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, insomma sì, negli anni del fascismo, e al termine invece di quel decennio, nell'89, pubblichi Le Mosche del Capitale, che è un romanzo della sua quasi contemporaneità, un romanzo al quale lui ha lavorato tantissimo, lo inizia subito dopo aver terminato Corporale nel 75 e lo finisce praticamente sì nell'89 quando viene consegnato, e proietta molto all'interno di questo racconto, che è un racconto di industria nuovamente, molto della sua esperienza, perché il protagonista Bruto Saracini è un dirigente d'impresa che all'inizio del romanzo ci viene presentato come tutto convinto di essere in procinto di essere promosso, no? Quindi di ricevere una grande promozione. Poi però il suo superiore, che ha un nome che è tutto un programma, si chiama Ciro Nasapeti, gli fa capire che in realtà sarà un altro quello promosso al suo posto. Ora, poi dietro queste figure sono adombrate altrettante figure storiche. Pare che appunto dietro la figura dell'ingegner Sommersi Cocchi, che verrà preferito Bruto Saracini, ci sia un personaggio tuttora in vita, che è l'ingegner De Benedetti. E a quel punto Bruto Saracini dovrà licenziarsi dall'industria da cui lavora e verrà preso come consulente in un altro megagruppo, così viene chiamato, che non è neanche tanto difficile da individuare, è la Fiat, che viene guidato appunto nella finzione romanzesca da questa fantomatica donna Fulgenzia e da poi tutta una serie di nipoti, fratelli e sorelle, insomma, che chiaramente delineano il clan Agnelli. In realtà anche questo è un romanzo che racconta un fallimento, perché Bruto Saracini non riesce a migliorare l'industria, non riesce a portare l'idea che, per usare una parola che va di moda oggi, insomma, no? Che debba esserci una partecipazione degli operai, che debba esserci una partecipazione del territorio, delle forze sociali, degli amministratori nel processo di sviluppo economico. È interessante perché lui viene chiamato da Umberto Agnelli nel 72, dopo che aveva lasciato l'Olivetti, come consulente per i rapporti fra la Fiat e il territorio. Ma quasi un anno dopo, viene licenziato perché le sue idee erano troppo progressiste e poi soprattutto perché era troppo vicino al Partito Comunista Italiano, quindi dalla famiglia Agnelli questa cosa non viene ben vista. Quindi è chiaro che all'interno di questo personaggio, Bruto Saracini, Volponi proietta molto della propria esperienza personale, del proprio senso di fallimento. Poi bisogna anche ricordare che quegli anni, dall'80 in poi, la strage di Bologna, che faceva seguito a un enorme sciopero fallito alla Fiat, sono proprio gli anni del reflusso, cioè degli anni in cui si capisce che nessuna concertazione dei diritti degli operai è più possibile, che non c'è più spazio, no? E che quello che oggi, no, noi chiamiamo neoliberismo è diventata la nuova legge, no? Cioè tutto quello che era stato di discussione, di contestazione, di ricerca di allargamento dei diritti degli anni 60 e 70, con gli anni 80 subisce una clamorosa cesura, e Le Mosche del Capitale riflette tutto questo, lo riflette in maniera molto chiara. Però c'è anche un altro elemento che viene proiettato nel personaggio di Bruto Saracini, e questo è un elemento molto interessante, perché è anche di autocritica. Cioè Volponi è un autore troppo intelligente, no, per avere una visione manichea, no, per dare la colpa solo a chi ha il potere, perché in fondo lui il potere ce l'ha avuto, lui è stato un intellettuale dirigente, poi anche politico, e l'autocritica la fa nella sua maniera in termini decisamente interessanti, perché Bruto Saracini fondamentalmente cos'è? è un intellettuale fallito, è un umanista fallito, cioè è uno che va in giro all'interno della fabbrica con le dispense di Roberto Longhi sotto il braccio. Ora vi potete immaginare se uno che deve parlare con degli operai possa girare